Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il toppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore. Come dicevamo, in tutti questi giorni stiamo sempre domandandoci chi è quest'uomo. E tutte le risposte che vengono date in qualche modo ne sottolineano la diversità rispetto ai predicatori, agli uomini pii, ai maestri di fede, anche del tempo di Gesù. Infatti il digiuno, come voi sapete, è una pratica rituale molto comune innanzitutto in tutte le religioni. Gli uomini digiunano per manifestare il dolore dei propri peccati, digiuniamo per condividere con i poveri il nostro piatto. I grandi maestri di vita spirituale insegnano il digiuno come un mezzo di ascesi e di purificazione. Noi, a dire il vero, nel nostro opulento occidente non sappiamo neanche più che cosa sia il digiuno, e tuttavia sappiamo che esiste. I buoni musulmani, uno dei precetti, dei 5 precetti da osservare insieme all'elemosina e anche il digiuno. Bene, eppure c'è un salto di qualità. Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Cos'è questa stranezza? Tutti i rabbi dicono di digiunare. Il digiuno è previsto anche nell'Antico Testamento come gesto di confessione, come gesto di penitenza. E perché tu non lo fai fare? Questa è la domanda. E la risposta è molto spiazzante, perché la risposta rinvia a una testimonianza che Gesù dà di sé, che probabilmente fa rimanere un po' perplessi. Gesù parla di sé come lo sposo, in qualche modo come se tutti i profeti che hanno praticato e insegnato il digiuno, come se tutti gli uomini di fede che lo hanno vissuto fossero gli amici dello sposo, per usare un'espressione che già abbiamo conosciuto con Giovanni Battista. Lui invece si presenta come lo sposo. Lo sposo è colui che adempie i tuoi desideri. Lo sposo, probabilmente una non sa quando è esattamente ora che hai trovato lo sposo, e uno non sa quando trova la sua sposa, però intendo dire, quando l'hai capito, lo sposo o la sposa ti fanno dimenticare tutte le storielle, magari anche relativamente importanti, che puoi aver avuto prima. E in qualche modo impallidiscono e cadono in un certo senso nel dimenticatoio. Bene, Gesù, parlando di sé come lo sposo, parla di sé come colui che adempie le tue attese, i tuoi desideri, se vuoi anche la tua ricerca, anche la ricerca di Dio. Non sei tu che devi purificarti, perché se lui è lo sposo, vuol dire che quello che a te manca, cioè la dote, te la dà lui. Potremmo spiegare in qualche modo queste parole rifacendosi al profeta Osea. Vi ricordate, proprio con il linguaggio delle nozze, dice: ti farò mia sposa, dice Yahweh a Israele, per sempre ti farò mia sposa nella benevolenza e nel diritto, nella giustizia e nella fedeltà. Questa espressione ellittica significa: ciò che tu non hai, la dote di cui tu sei priva te la do io. Lo sposo è anche colui che dà la dote alla sposa infedele e poveraccia e pezzente. Quindi è piuttosto, come dire, pregno, è piuttosto pieno di spessore questo sostantivo sposo, con il quale Gesù parla di sé. E come potete capire da quello che vi ho detto, Yahweh parla di sé come lo sposo di Israele, e in qualche modo si sovrappone Yahweh con la figura stessa di Gesù, con la mia presenza. Lo sposo è in mezzo a voi e la vostra vita diventa un banchetto di nozze al quale siete invitati. Non che dovete ancora attendere. Gli amici dello sposo ti possono preparare a un banchetto di nozze che deve ancora venire, ma quando c'è lo sposo il banchetto è presente. Lunedì scorso abbiamo inaugurato la lettura del Vangelo di Marco, la lettura continua del Vangelo di Marco, dicendo che il primo annuncio di Gesù è: il regno di Dio è vicino. Ormai non c'è più niente da aspettare, ormai non c'è più niente da preparare, perché lo ha preparato Lui. Il banchetto lo ha preparato Lui, non sei tu che lo prepari, per così dire, disponendoti bene, ma è Lui che ti viene incontro. E finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni in cui lo sposo sarà tolto. Il messaggio dello sposo si inspessisce ulteriormente: è uno sposo che però sarà loro tolto. Naturalmente io non credo che abbiano capito immediatamente queste parole, oppure addirittura si potrebbe pensare che queste parole sono state, diremo così, pensate successivamente, a posteriori, con l'esperienza della passione. È lo sposo che muore per te. È lo sposo, quindi l'attesa di tutti i tuoi amori, il compimento di tutto ciò che attendevi, il compimento perfino anche della fede nel senso della pratica religiosa. Non ha più senso digiunare, non ha più senso prepararci, perché è già venuto, è già qui. E non sei tu che devi prepararti, perché è Lui che è già venuto. Ma verranno giorni in cui lo sposo sarà tolto. Questo che si rivela come lo sposo, proprio come tutti gli sposi, insomma, capite quello che intendo dire, si rivela anche colui che sarà tradito e ucciso. E così estinguerà ogni inimicizia. Allora in quel giorno digiuneranno guardando a colui che è stato trafitto, o per meglio dire colui che essi stessi hanno trafitto. E l'ultima parte della pericope ci fa riflettere, perché di nuovo è una riflessione sul novum di Gesù rispetto a tutti quelli che sono venuti prima: scribi, farisei, discepoli di Giovanni, profeti, che invitavano al digiuno, alla conversione, alle opere buone. Il discorso sul vino nuovo, i notei nuovi. State attenti, oppure della stoffa, una stoffa nuova, un vestito nuovo. Quello che Gesù è venuto a portare, e secondo me questo noi non ci siamo, come dire, non abbiamo capito tanto bene, perché in fondo quello che è venuto a portare Gesù non è una osservanza diversa e più, come dire, più esigente. Anche se è vero che lui dirà: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ma questo non è nel senso di una osservanza ancora più ossessiva o ancora più particolareggiata. È una giustizia diversa, quella che viene da lui, non che viene da noi. È il suo perdono. Noi siamo giusti perché in Gesù Cristo Dio ci ha perdonato, non perché noi siamo giusti di natura o perché abbiamo, come dire, eliminato i nostri peccati con i nostri digiuni e li abbiamo purgati con le nostre opere buone. quello che il Signore Gesù dice in questa fase, che attende il suo compimento. Siamo appena all'inizio del Vangelo, dovremmo percorrere tutto il Vangelo per capirla. Gesù dice: guardate che seguire me non è come entrare in un legislatore diverso da quello di Mosè, ma pur sempre legislatore. È qualcosa di nuovo. Non è entrare nella logica dell'obbedienza, che è quella del comando, appunto, di un legislatore, ma invece in quella dell'amore, è quella di uno sposo. E la conversione, vi dicevo la settimana scorsa, abbiamo iniziato proprio su questo, il regno di Dio è vicino, convertitevi, non è una conversione nel senso che già i profeti hanno usato, fate opere di conversione, fate opere di giustizia. La conversione è accorgiti, volgi il cuore e considera che vicino a te c'è colui che ti ama, dà a lui te stesso, non delle osservanze più meticolose o più, come dire, attente, ma te stesso, la tua vita, proprio come a uno sposo tu doni la tua vita. E questo è il passaggio, se volete, dalla religione, che è vecchia come il cuco, nel senso che è vecchia come l'umanità, cioè una serie di osservanze che noi facciamo per propiziarci le divinità, alla fede di Cristo. Non per niente la fede, si dice anche l'anello che hanno gli sposi. Il Signore non ci chiede di, come dire, moltiplicare l'obbedienza, ma ci chiede di lasciarci amare e di consegnare a Lui la nostra vita precisamente come la consegneremmo al nostro sposo o alla nostra sposa. Questo è il vestito nuovo, quello è l'otre nuovo, il vino nuovo. Tra l'altro, se volete, è il vino nuovo delle nozze di Cana. L'Evangelo di Giovanni non è ancora stato scritto quando Marco scrive questo, ma sono le nozze di Cana. Siamo passati dagli otri della legge, gli otri per la purificazione dei giudei, pieni di acqua, qui l'acqua è ciò che è insipido, a un fiume di vino, un vino nuovo, perché è venuto lo sposo. Così Gesù manifestò la sua gloria. E qual è la gloria? Appunto, quella di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Mistero, fase di Paolo, come sapete, nel quale voi trovate al tempo stesso lo sposo e la vittima. Sono molte dunque, come vedete, i titoli cristologici, se volete chiamarli così, o semplicemente, a me viene in mente questa immagine, come delle diapositive che una si sovrappone all'altra e tutte insieme danno il volto di Cristo. Chi è quest'uomo? Andando avanti nella lettura del Vangelo in tutto questo anno, vedremo che tutte queste diapositive, ecco, ci illumineranno sempre di più, fino a quando arriveremo alla fine del Vangelo con il centurione e potremo dire anche noi, vedendolo morire così, veramente quest'uomo è il Figlio di Dio.